In altre parole,
al mondo che lascio vorrei dire: siate comprensivi anche con le persone che non conoscete, non sottovalutate la gravità della vulnerabilità psicologica, anche se non è immediatamente visibile. Ascoltate, e con questo intendo ascoltate davvero e lasciate che le persone si esprimano senza giudicare immediatamente. Ai curanti vorrei dire: abbiate il coraggio di mettervi in discussione, e alle persone che si riconoscono in questa situazione, raccontate la vostra storia, perché sì, questo può fare la differenza. Sono le ultime dichiarazioni, quelle che vi ho letto, che una giovane olandese, Siska de Ruischer, 26 anni, ha rilasciato alla stampa prima della sua morte per eutanasia lo scorso 2 novembre. Buongiorno Vanessa Roghi.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei è storica, è ricercatrice indipendente, numerosi volumi che ha scritto su figure importanti della cultura e della storia intellettuale italiana come Don Milani, Gianni Rodari, Mario Lodi. Ne abbiamo parlato in questi giorni, ma tra i suoi interessi c'è anche quello della storia della salute mentale in Italia. Lei ha dedicato a Franco Basaglia un podcast intitolato Archivi della follia per Radio 3 e nel 2018 ha scritto Piccola città, una storia comune di eroina, pubblicato da La Terza. Una storia straziante quella di questa giovane olandese che decide di morire per fuggire alla depressione. Vanessa Roghi, che cosa l'ha colpita in particolare di questa vicenda?
Ma credo quello che colpisce tutti, cioè ogni volta che sentiamo una storia di eutanasia, comunque ci chiediamo quale sia l'eutanasia. Sappiamo può essere somministrata a chi ha una vita invivibile, no? Sia per una questione di funzionalità che di dolore, e quindi ci si domanda sempre quale tipo di patologia, malattia, incidente ha portato la persona in quella condizione, e soprattutto quando questa persona ha 26 anni. Ecco, arrivare alla fine della lettura, diciamo, della rassegna stampa e sentire che la ragione è una depressione grande, insomma, è veramente una cosa che colpisce. Non so se ci sono antecedenti di questo tipo, però appunto una giovane donna di 26 anni che decide per una depressione ormai antica, diciamo per quanto può essere antica in una giovane vita, di accedere all'eutanasia.
Eh sì, è un tema veramente, veramente triste, insomma, di cui parlare. Tra l'altro lei mi ha segnalato questo articolo che è apparso sull'Avvenire, ovviamente un quotidiano molto attento a queste questioni. Ecco, Vanessa Roghi, il tema della salute mentale le sta particolarmente a cuore, in particolare quella dei giovani. Ecco, quanto è diffusa dal suo osservatorio la depressione giovanile?
Beh, il tema, diciamo, della salute mentale dovrebbe stare a cuore a tutti, lo dico perché io ci sono arrivata studiando proprio la storia dell'educazione e della scuola. Sono partita dalle persone espulse dalla scuola, dai bocciati, dai ragazzi di lettera, una professoressa per capirsi, di Don Lorenzo Milani, per poi arrivare a parlare appunto dei dispersi, dei bocciati di oggi, che appunto sono anche persone che spesso, insomma, vivono anche una sofferenza psichica importante. E oggi la sofferenza mentale tra gli adolescenti in Italia, per quello che so io, mi sembra c'è uno studio dell'ultimo, se non sbaglio, del 2022, e c'è questa sorveglianza HBSC, si chiama, cioè Health Behavior in School Age Children, cioè il comportamento dei ragazzi, diciamo, in età scolastica, che è un osservatorio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che anche lo Stato italiano ha adottato, e insomma dice che negli ultimi anni c'è 2 adolescenti su 5 dicono di stare male, c'è un grosso divario di genere, cioè le ragazze stanno più male dei ragazzi, e c'è un grandissimo aumento dell'accesso dei ragazzi ai servizi di igiene mentale, e questo può essere, diciamo, da un lato un indice e dall'altro una cosa su cui riflettere, perché forse parlandone di più le persone chiedono più aiuto. Su questo dobbiamo essere cauti, non possiamo sapere se magari indica un aumento no, di necessità, o il fatto che le persone chiedono più aiuto perché è un tema di cui si parla più facilmente.
Mm. Tra l'altro, proprio oggi sul quotidiano La Regione, dunque un quotidiano qui della Svizzera italiana, c'è un approfondimento dedicato proprio a questo tema, un articolo intitolato Lezioni di meditazione contro l'ansia già alle elementari, ma quello che ci interessa è che ci sono dei dati. Quasi la metà degli adolescenti tra gli 11 e i 15 anni in Svizzera sperimenta forme di sofferenza psichica. Tra i 16 e i 25 anni circa il 20% presenta sintomi depressivi da moderati a gravi. Quindi sì, è una questione molto diffusa di cui si inizia a parlare, nonostante sia stato un tabù per tanto tempo. Ecco, Vanessa Roghi, lei si è occupata tanto di scuola, ne abbiamo parlato nel corso di tutta la settimana. La scuola è attrezzata per riconoscere i primi segnali di un grave disagio, come quello che ha vissuto in questo caso Siska, questa giovane olandese, e offrire un primo supporto concreto, secondo lei? E quanto conta poi la scuola nel riconoscere tutto questo?
Ma la scuola conta tantissimo, ovviamente, perché è il luogo nel quale le persone giovani passano la maggior parte del loro tempo, da quando sono piccoli a quando sono ormai post-adolescenti, cioè la quantità di ore che si passano a scuola, soprattutto per chi frequenta la scuola a tempo pieno, insomma sono veramente tante. E poi soprattutto la scuola è una cartina di tornasole rispetto alle relazioni con i pari, con gli altri coetanei che magari non possono essere viste in famiglia. Certo, la scuola è attrezzata relativamente, esistono protocolli, immagino anche, insomma, ovunque, no? In Italia esistono protocolli fra gli ordini degli psicologi e gli insegnanti per avviare proprio delle procedure standard, però effettivamente io direi che la scuola può essere considerata più un punto di osservazione che può vedere i segnali, ma certo non si può delegare alla scuola nella sua singolarità il tema, il problema, che ripeto è sicuramente un problema di lungo periodo, no? Cioè non è che la sofferenza psichica se la sono inventata i ragazzi di questa generazione, il disagio, il malessere, però appunto oggi queste cose hanno un nome. Abbiamo iniziato la settimana attraverso l'atto di nominazione dei femminismi, ecco, anche l'atto di nominazione, cioè di nominarla, la sofferenza ce la fa vedere.
Dunque il ruolo della scuola è centrale, però sempre più spesso si sentono istituzioni scolastiche o anche docenti dire non siamo degli assistenti sociali, e attraverso questo si tende forse oggi a rigettare l'aspetto di cura che dovrebbe avere una certa importanza nella scuola. È una tendenza che lei vede in una scuola che, peraltro bisogna dirlo, è molto carica anche di responsabilità per tutti coloro che la vivono e ci lavorano. Vanessa Roghi.
Cioè, no, ma questo è giustissimo, e peraltro insomma credo che non ci sia nessuno che possa pensare o sostenere che gli insegnanti devono sostituirsi agli psicologi né in fase di diagnosi né in fase di terapia o di cura. Il punto vero è, diciamo, rovesciare il paradigma della salute mentale e, come diceva Franco Basaglia, pensare che la malattia non è una parentesi ma è una fase della vita, della normalità. Allora rendere i luoghi della normalità luoghi di cura, questo è quello che possiamo fare tutti, ma non di cura intesa appunto come patologia, ma di prendersi cura. Se la classe ha delle regole trasparenti, non opache, se la dimensione della valutazione è una dimensione, sto parlando proprio del voto scolastico, è una dimensione comprensibile ai ragazzi, condivisa, sulla quale si può crescere insieme, allora le fonti di stress scolastico sicuramente diminuiscono. Su questo ci sono studi molto interessanti di Federico Batini, che è un pedagogista italiano che lavora molto sulla student voice, cioè su quello che pensano i ragazzi della propria ansia scolastica. Ecco, probabilmente ascoltarli anche per riformare il proprio modo di stare in classe, non per diventare psicologi ma per diventare migliori insegnanti, io credo che serva molto.
La scuola dunque può aiutare, ma può anche essere fonte di ansia per tanti studenti e studentesse che, diciamo, a scuola passano la maggior parte della loro vita, almeno in certe parti della loro esistenza. E al centro della scuola c'è il voto. Il voto è una fonte di stress, e forse di questo bisognerebbe discutere, anzi si discute tanto da tantissimo tempo, ma il voto sembra ancora essere al centro dell'offerta pedagogica delle scuole, non di tutte ovviamente. Vanessa Roghi.
Ma diciamo il voto a scuola ci sono, c'è un libro molto bello, parto da quello di Cristiano Corsini che si intitola La fabbrica dei voti, sull'utilità e il danno della valutazione a scuola. E sembra una provocazione, no? Perché come si fa a pensare a una scuola senza voti? Gianni Rodari, quando fu tolto il voto numerico nelle scuole italiane nel 77, disse che per certe persone il voto era come i tortellini nel brodo, cioè toglierlo toglieva sapore alla scuola. E ecco, no, non è vero, cioè il tortellino non è il voto, ma il tortellino è il processo di apprendimento. Allora, come valutare un processo di apprendimento è qualcosa che ormai si studia, cioè esiste una letteratura scientifica, non chiacchiere da bar su questo, che fanno vedere come una valutazione di un certo tipo porta a migliorare anche l'apprendimento, perché se tu per esempio consegni se tu non dai la possibilità di ragionare sul voto che hai preso, se tu interroghi una persona e non parli con lei di come è andata, ma semplicemente la rimandi a posto e poi nemmeno le dici il voto, no? Questi voti sui registri elettronici che appaiono dopo giorni, come fa quella persona a capire che cosa è successo? Come fa anche a ricordarsi? Perché le cose succedono in atto, non nella memoria, no? Dei ragazzi. E quindi insomma tutto questo migliorerebbe sicuramente la serenità della scuola, ma anche l'apprendimento.
La questione poi dei registri elettronici è tutto un altro capitolo che si apre per genitori e studenti.
Ci risentiremo.
Ma Vanessa Roghi, prima di concludere questa nostra chiacchierata e salutarci, io vorrei ricordare che per tutti coloro che si sentono in difficoltà sul territorio ticinese ci sono delle strutture a cui rivolgersi, sono i servizi medico-psicologici per minorenni e che nelle scuole medie superiori e professionali sono spesso attivi degli sportelli psico-educativi o di ascolto. E poi è anche importante ricordare che ci si può sempre rivolgere in caso di difficoltà al telefono amico, il numero è il centro 43, se state male non esitate a telefonare, qualcuno vi ascolterà. Vanessa Roghi, grazie per essere stata con noi questa settimana, è stato un piacere.
Grazie a voi, anche per me davvero, a presto e buon lavoro.
Rete 2.